Avete già il libretto tra le mani, quindi potete seguire agevolmente. Come sapete, l'omelia del Giovedì Santo è sempre un po' più lunga, perché in questa omelia di anno in anno è come se venisse tracciato il cammino della nostra comunità. Il Giovedì Santo è un giorno troppo importante per la vita di una comunità cristiana, perché non ci può essere comunità senza Eucaristia, non ci può essere comunità senza amore fraterno. Molti sono incuriositi dal titolo. Speriamo che adesso si possa capire bene il perché di questo titolo. L'omelia si divide in quattro punti. Iniziamo dal primo. Un Dio lava i piedi agli uomini. Prima della festa di Pasqua, in quell'ultima indimenticabile cena con i suoi amici, cosa comincia a fare Gesù nel cenacolo, visto che deve morire? Che cosa deve fare, chissà, che di lì a poco morirà? Se ama qualcuno e ha qualcosa da lasciargli, deve scrivere il testamento, si fa portare carta e penna. Cristo invece si fa portare un catino, un asciugatoio, versa dell'acqua in un recipiente. Il suo testamento comincia qui. Curvi su un foglio, noi magari scriviamo: lascio la mia casa, lascio i miei averi a... Gesù, curvo sul pavimento, lava dentro l'acqua i piedi dei suoi amici. Vi ho dato l'esempio. Si rimane senza parole di fronte a un Dio felice solo di servire, che ci fa scorgere nel servire la fonte della gioia. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica, sarete felici. L'Eucaristia vuole plasmarci in uomini e donne eucaristici, capaci cioè di vivere e spendere la vita a servizio degli altri, girando il mondo con il recipiente sotto il braccio, guardando sotto i talloni della gente e ad ogni piede cingersi l'asciugatoio, curvarsi giù, non alzando gli occhi sopra i polpacci, così da non distinguere gli amici dai nemici. Amando gli altri fino all'estremo, corpo spezzato, sangue versato, sacrificio di una vita offerta e consumata nell'amore autentico dei fratelli. Avete capito ciò che vi ho fatto? Avete capito che lo spezzare il pane e bere al calice è servizio ai fratelli, servizio quotidiano assunto come stile, lo stile del Signore e del Maestro? È questa l'Eucaristia. E se lo è autenticamente, allora può solo essere fonte di riconciliazione, di comunione, di amore fraterno. La lavanda dei piedi, perciò, non è un semplice rito, ma un invito ad amare. Un teologo, Martin Kunz, ci fa comprendere questo senso dell'Eucaristia attraverso una storia, la predica più corta della mia vita. Così racconta. Un ragazzino di circa 12 anni è venuto a chiedere qualcosa da mangiare. Hai qualcosa per me? La storia è ambientata in un paese povero, in un paese dell'America Latina. Aspetta, vado a vedere. Sono tornato da lui con un sacchetto di fagioli. Ecco, ti piacciono i fagioli? Sì, tanto. E poi, accarezzando il sacchetto, ha aggiunto: è il corpo di Cristo. Come? Gli ho chiesto perplesso. Sì, è il mangiare di Gesù. Come ti chiami? Luca. Poi se n'è andato con il suo sacchetto di fagioli. Io sono rimasto solo con questa frase: è il corpo di Cristo. Queste parole mi hanno accompagnato per tutto il pomeriggio mentre facevo lezione a scuola e poi durante una visita a una famiglia. In una sola frase ha fatto una predica che mi commuove e mi dice molto. Ripensando al suo gesto e alle sue parole, mi è chiaro questo: il pane condiviso, il cibo condiviso da quelli che hanno da mangiare con quelli che non ne hanno, è il corpo di Cristo. È la presenza di Cristo, è un sacramento. Che cosa succede quando celebriamo la messa, condividendo qui sull'altare il pane e il vino, celebrando la presenza di Cristo, se poi non pratichiamo la condivisione del nostro pane, del nostro cibo, dei nostri beni con quelli che hanno meno di noi o non hanno niente? Non è che in questo caso la messa perde il suo valore o si riduce a un puro atto religioso che poco ha a che fare con la presenza di Cristo? O peggio, direbbe San Paolo, non è che la messa si trasforma in un giudizio di condanna? Che ci sia ingiustizia nella società è purtroppo quasi una cosa normale, ci siamo abituati allo scandalo quotidiano, ma che l'ingiustizia si estenda anche all'interno della Chiesa, questo è uno scandalo ancora più grande. Tra noi non dovrebbe essere così. La comunione in Cristo sia comunione con i poveri. Cristo è presente nel pane e nel vino consacrati durante la messa ed è presente nel pane o in un sacchetto di fagioli o in qualunque altra cosa che condividiamo con chi non ha niente. Direbbe quel ragazzino, Luca, è il corpo di Cristo. Secondo punto, in principio la relazione. Abbiamo vissuto l'evento della missione parrocchiale di casa in casa in questa Quaresima, ma ci siamo preparati per 6 mesi a questo evento. Ebbene, cosa ci ha lasciato la missione? Ci ha certamente insegnato uno stile, che è lo stile di Gesù. Ricordate il suo incontro con la donna samaritana? Al pozzo di Sicar traspira la tenerezza di un amore più forte di ogni pregiudizio. Gesù supera le barriere, la barriera tra ortodossi e non ortodossi, tra puro e impuro, tra un monte dell'adorazione e un altro monte antagonista. Se vedete un attimino la copertina dell'omelia, ho scelto un quadro ricco di simboli del pittore cinese He Qi, che rappresenta appunto l'incontro al pozzo tra Gesù e la samaritana. Sullo sfondo si nota un albero che nella Bibbia è segno della vita, come ricerca, come libertà, come intimità. La donna ha un unico occhio, come a indicare una difficoltà nel saper vedere, nel saper cogliere il senso di questa vita. Sarà Gesù a ridare sguardo, senso, sorriso alla donna. Gesù ha una mano sul suo cuore, come a voler dare una certezza alla samaritana. È lì, nel cuore di Gesù, che lei da sempre abita. Nel quadro si nota anche un pavone, che è simbolo di resurrezione, come a dire che si può sempre ricominciare, come a dirci che ogni mattino può essere sempre mattino di Pasqua. Ebbene, la fede cristiana passa dalle relazioni. La fede si nutre di tutto, di ogni incontro, di ogni mezzo, ma non può non passare da relazioni personali, da rapporti che diventano mediazioni significative della maternità ecclesiale. Ritrovare la buona relazione con Dio passa attraverso la ripresa degli affetti feriti, la scoperta di una misericordia che guarisce, di una verità che non giudica, ma che riscatta e salva. Laddove invece prevale un approccio moralistico, il giudizio, diventa impossibile essere vicino agli uomini e alle donne di oggi. Allora la domanda è molto semplice: con che volto accostiamo l'altro? Con che occhi lo guardiamo? Bisogna uscire dal nostro solito sguardo per imparare lo sguardo e la commozione di Gesù di fronte agli uomini, per imparare da Lui uno sguardo positivo. Ed è lo stesso sguardo che ci chiede di avere continuamente, con dolcezza e forza, Papa Francesco. Guarda ad ogni uomo con lo stesso sguardo, con la stessa sorprendente misericordia di Gesù. Un passo della sua esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, mi ha toccato tanto ed è diventato anche lo slogan della nostra missione parrocchiale: diventare persone anfore. Dice così: nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indichino la via verso la terra promessa e così tengono vivo la speranza. In ogni caso, in quelle circostanze, siamo chiamati ad essere persone anfore, per dare da bere agli altri. A volte l'anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza. E abbiamo voluto anche realizzare con i giovani quest'anno l'altare della Reposizione nella Cappella dell'Immacolata. Sarà proprio questo il messaggio: diventare persone anfore. È il tempo di una Chiesa sorridente e liberante. La profezia evangelica passa da qui, da una parrocchia aperta al mondo, da cristiani fuori dalle mura del Tempio. Dovunque si vada, chiunque si incontri, essere capaci di vedere e udire qualcosa di positivo, qualcosa per cui essere grato. Dice un autore: coloro che continuano a parlare del sole mentre camminano sotto un cielo nuvoloso sono messaggeri di speranza, sono i santi veri del nostro tempo. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. I cristiani siamo chiamati ad essere affidabili punti luce, punti speranza. Là dove c'è un'assenza di gioia, di giustizia, di tenerezza, di speranza, di salute, i cristiani sono chiamati ad essere presenza. Per questo sono felice che siamo riusciti a far decollare la missione parrocchiale, malgrado alcune resistenze o incredulità iniziali. Sono straordinarie la fede, la speranza, la carità, non si arrendono, sono testarde, sono vitali, sono ricche di fantasia, ci sorprendono e ci fanno arrivare all'impossibile. Terzo punto, ogni punto è chiaramente concatenato all'altro: camminare ad agio verso una fontana. E inizio con una piccola storia. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. Perché vendi questa roba? Disse il piccolo principe. È una grossa economia di tempo, disse il mercante. Gli esperti hanno fatto dei calcoli, si risparmiano 53 minuti alla settimana. E che cosa se ne fa di questi 53 minuti? Se ne fa quel che si vuole. Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana. Possa essere questo il nostro cammino comunitario e personale dopo il tempo della missione: camminare adagio adagio verso quella sorgente di acqua viva che è Gesù, sorgente che zampilla per la vita eterna. Senza paura, ciascuno di noi dica come la samaritana: Signore, dammi di quest'acqua. E da assetati scopriremo che si può diventare sorgente, fontana, anfora per gli altri. Ho avuto l'occasione in questi 9 anni di mio parrocato nella nostra comunità di incontrare splendide persone. I missionari di Ragusa mi hanno coperto di complimenti per l'organizzazione, la disponibilità, l'attenzione che abbiamo saputo mettere in campo durante la missione. A tutti voi stasera mi permetto di chiedere un ulteriore salto di qualità, nella consapevolezza che o l'evangelizzazione, cioè il seminare, il portare la buona notizia, la faranno i laici, o non si farà. È finito il tempo del parroco che gestisce da solo la sua parrocchia, che va in giro con l'acqua benedetta e magari poi raccoglie anche le uova nel paniere. È tutta la comunità che evangelizza. Il Signore non pone la parrocchia tutta e solo sulle spalle, meglio nel cuore del parroco, no. Il disegno di Dio è più grande, più bello, più esaltante. Egli pone la parrocchia sulle spalle e nel cuore di tutti i battezzati e di ciascuno di loro. Tutti, nella varietà dei doni e degli impegni, sono chiamati ad essere attivi e responsabili, umili, ma veri protagonisti della vita della Chiesa. Allora il primo salto di qualità è da collaboratori a corresponsabili. I laici non sono chiamati più ad essere soltanto il braccio destro del parroco, dei buoni esecutori o dei collaboratori, seppur lodevoli e stimati, ma sono chiamati ad essere dei corresponsabili. Collaboratore è chi si ferma al compito affidato senza sentirsi parte di un intero corpo. Corresponsabile è chi sa mantenere vivo l'interesse per il tutto, per l'insieme, e chi scopre la bellezza del pensare, del progettare insieme, dell'assumere comunemente delle scelte di fondo, del valorizzare o far crescere nuovi luoghi di discernimento comunitario. Corresponsabile non è solo chi fa le cose insieme ad altri, ma prova a sognarle, a pensarle, a costruirle insieme. Una comunità parrocchiale come fraternità di corresponsabili. Il secondo salto di qualità: mettersi in rete. Con la missione parrocchiale, quello che ci viene chiesto è un cambio di marcia, un cambio di mentalità. Non si tratta di continuare nelle stesse iniziative di sempre, dentro una scatola diversa, mettendo ogni tanto qualcosa in comune, ma piuttosto di imparare uno stile di progettazione comune, di condivisione di mete e passi, uno stile di comunione e di missione. Vi invito perciò a mettervi in rete. L'allenatore di calcio Arrigo Sacchi, a me piace il calcio, consentitemi ogni tanto, si è espresso così: non potrà mai essere un giocatore solo a risolvere tutto. Se togliete giocatore potete mettere parroco. Deve esserci una squadra intorno che sa muoversi in armonia, che non è una gabbia, ma un moltiplicatore delle singole energie. Terzo salto di qualità, dalla parrocchia al mondo. Ora, adesso vorrei spiegarmi bene, perché questa espressione potrebbe indurre forse a qualche equivoco. Non passate tutto il tempo in parrocchia. Che significa non venire più in chiesa? No. Non passate tutto il tempo in parrocchia, ma cercate la vostra santità fuori dal tempio. In piazza, tra i pubblicani e magari anche in Samaria. Il Vangelo è per tutti, non solo per i nostri, per quelli cioè che ci sono più vicini, più affini a noi per tradizione, mentalità, cultura, modo di vivere. Il laico è un uomo della Chiesa nel cuore del mondo, è un uomo del mondo nel cuore della Chiesa, un uomo, una donna, sempre pronto a ricominciare. Ricomincia anche se senti la stanchezza, anche se il successo ti abbandona, anche se un errore ti fa male, anche se un tradimento ti ferisce, anche se un'illusione si spegne, anche se il dolore brucia gli occhi, anche se i tuoi sforzi vengono ignorati, anche se l'ingratitudine è la tua ricompensa, anche se l'incomprensione ti mozza il sorriso, anche se tutto rimane nell'indifferenza, ricomincia. Ricomincia perché non esistono situazioni in cui l'amore non abbia ancora qualcosa da dire, perché l'amore è sempre un miracolo e sa sempre andare oltre. Ricomincia perché anche Dio vuole ricominciare con te ogni giorno, nonostante tutto, tenace e ostinato nel perdonarci com'è. Dio è lì, in questo tuo ricominciare. E come ricominciare? Sempre con dolcezza e rispetto. Gesù ci ha invitato ad essere pescatori di uomini, non cacciatori, non inseguitori, non catturatori di uomini. Tirare sulla rete è come spalancare una porta e dare il benvenuto a tutti. E se la rete appare troppo leggera, il pescatore non si arrende, riempie la rete di ulteriore speranza, la getterà di nuovo, più in profondità, attenderà più a lungo. Siamo arrivati all'ultimo punto, dal dono alla gioia. E inizio citandovi un proverbio tuareg. Quando incontri un uomo, fermati, guardalo negli occhi e regola il tuo passo sul suo passo. Vorrei proprio essere così, parroco così per ciascuno di voi. Un compagno, un fratello, capace di ascolto e di dialogo, capace di portare un po' di luce e di speranza, una ventata di gioia, un pizzico di sana inquietudine evangelica. Nel mio cammino tra voi sperimento sempre la potenza e la fragilità della parola, delle povere parole umane, soprattutto quando le parole non bastano, quando non sono sufficienti, quando il dolore ti obbliga al silenzio e ti permette solo una forte stretta di mano o lo spalancarsi di un abbraccio. E ricevo tanto, tantissimo. È una benedizione che sento tornare su di me. Il prossimo 16 settembre compirò 25 anni di sacerdozio. È una tappa per me significativa. Da qualche parte ho trovato queste parole che ho fatto mie e che adesso condivido con voi. Occupati dei guai del tuo prossimo. Prenditi a cuore gli affanni di chi ti sta vicino. Regala agli altri la luce che non hai, la forza che non possiedi, la speranza che senti vacillare in te, la fiducia di cui sei privo. Illuminali dal tuo buio, arricchiscili con la tua povertà. Regala un sorriso quando hai voglia di piangere. Produci serenità dalla tempesta che hai dentro. Ecco, quello che non ho, te lo do. Questo sia il tuo paradosso. Ti accorgerai che la gioia a poco entrerà in te, diventerà tua quando l'avrai regalata agli altri. È quel che ho cercato di vivere in questi anni. Prendersi cura dell'altro crea misteriosamente la gioia, ti moltiplica le forze, ti regala luce. Ogni gesto, ogni parola d'amore e di perdono, ogni sprazzo di gioia nel dono si moltiplicano e diventiamo gente stupenda quando doniamo. Molti di noi hanno tanto, tutto, più di tutto, eppure sembrano così poco felici. Forse perché si dimenticano di ringraziare, di guardare in alto, di guardare l'altro, di guardarsi attorno, forse perché si preoccupano di null'altro che di sé. Un grande uomo di Dio, Arturo Paoli, un giovane che va verso i 102 anni, così in una intervista risponde a dei giovani che gli chiedono: è felice della vita che ha vissuto? È riuscito a realizzare ciò a cui aspirava? Risponde: sì, sono contento della mia vita. Tra l'altro, una vita vissuta veramente in maniera piena, vissuta gran parte in Argentina, in Brasile, come missionario. Sì, sono contento della mia vita. E sapete perché? Perché non l'ho scelta io. L'unica scelta che ho fatto è stata di diventare prete. Poi tutte le altre scelte mi sono venute incontro e qualche volta non mi piacevano quando si presentavano, ma le ho accettate e vivendole ho sempre visto che erano ispirate da Dio, cioè erano per il mio bene. Vedete, l'unico modo per orientare bene la nostra vita è rimetterla nelle mani di Dio, perché Lui è il nostro Padre e ci vuole bene. La mia vita non è stata facile, ma è stata bella. Quando la vita è facile, comoda, non può essere bella, perché non richiede tutto il vostro impegno, la vostra determinazione, la vostra responsabilità. Sono le difficoltà a rendere bella la vita. Curate le amicizie. Le amicizie sono la cosa più importante della vita, maschili e femminili. Riunitevi, incontratevi, parlate. Non pensate solo a voi stessi, vivete per gli altri. La vostra vita è importante, ricordatelo. Dovete farne una cosa bella, essere contenti di voi stessi. Questo credo che sia il segreto della felicità. C'è una luce dentro di noi che brilla ancora più intensamente quando amiamo. Abbiamo un meraviglioso canto da cantare. Ciò che ci è chiesto è consolare, sostenere, condividere, donare, arrivare dove arriva la fantasia della carità, la creatività dell'amore, imparando da Gesù di Nazaret. E come ci insegna, e concludo, questa squisita storiella. Alla scuola materna un bambino portava sempre due fazzoletti. La maestra una volta gli chiese perché. Lui le rispose: uno è per soffiarmi il naso, l'altro è per asciugare gli occhi di quelli che piangono. E tu, li porti due fazzoletti? Scopriremo che essere felici è far felici e tessere la felicità. degli altri. Sia lodato Gesù Cristo.